push away. It's the same on the weekends as the rest of the days. And I know I should go, but I will probably stay.
La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.02, oggi è mercoledì 3 febbraio 2016, benvenuti e benvenuti, questa è la puntata numero 14 della colazione dei campioni. La colazione dei campioni in diretta da Radio Città del Capo Bologna. Settimanale dedicato ai libri e alle novità musicali. Diamo un occhio anche a tutto quello che accade nel mondo dell'editoria. Per un'ora di diretta fino alle 14 appunto, al microfono Massimiliano Colletti come sempre. Puntata numero 14, stagione numero 4. Libro della settimana di oggi si chiama Il grande animale, a firma di Gabriele Di Fronzo, ed è uscito per l'editore Nottetempo. Collana nottetempo.it a cura di Chiara Valerio. Novità musicali a firma Savages e Nada. Ma andiamo a pescare un brano anche dalla colonna sonora dell'attesissimo nuovo lavoro di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. In chiusura un piccolo evento che mette a confronto letteratura e mondo del calcio. Si chiama Le parole nel pallone, è una tre giorni che si svolgerà qui a Bologna, organizzata dalla Scuola di Lettere Laboratorio Crash. Andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta dopo il GR Network delle 13.30 e le notizie locali. Vi ricordo anche i nostri contatti, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Se volete interagire durante quest'ora di diretta, se avete delle domande anche per Gabriele Di Fronzo, che sarà tra pochissimo in diretta telefonica. Ma anche c'è anche un numero di WhatsApp 348-76-49289, valido per SMS e WhatsApp. E chiaramente le nostre pagine social, Facebook e Twitter, siamo qui. Esce domani nelle sale l'ottavo o il nono film di Quentin Tarantino, a seconda, insomma, se vogliamo considerare Kill Bill come un'uscita cinematografica o due. La colonna sonora, come noto, è stata scritta da Ennio Morricone, per cui Tarantino si è sperticato durante gli ultimi Golden Globe. E all'interno ci sono anche tre brani non originali, tra cui questa Apple Blossom a firma White Stripe, che è uscita nel 2000 ed era contenuta nel secondo album dei White Stripe. E con Apple Blossom è anche la canzone con cui vi do il benvenuto a questa puntata della colazione dei campioni, White Stripes.
Blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what
your thinking. Cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you.
E loro erano i White Stripes con Apple Blossom, canzone contenuta nel secondo album dei White Stripes, ma anche brano contenuto in questa bellissima colonna sonora firma Ennio Morricone, insomma colonna sonora dell'attesissimo Hateful Eight, ottava pellicola o nona pellicola di Quentin Tarantino. Ma noi cambiamo argomento perché è giunto il momento di introdurre il nostro libro della settimana. Libro della settimana è un esordio che si chiama Il Grande Animale, uscito per l'editore Nottetempo e più specificatamente per la collana narrativa.it a cura di Chiara Valerio. L'autore si chiama Gabriele Di Fronza, a cui diamo il benvenuto alla colazione dei campioni. Ciao Gabriele.
Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
Grazie a te. Dove sei? Dove ti abbiamo pescato?
Sono a Torino, sono venuto apposta a casa dei miei per avere un telefono fisso da cui poter rispondere, perché il cellulare è un po' così zoppicante, bizzoso, quindi rischiavamo che la conversazione si mutilasse a un certo punto.
Bravo Gabriele Previdente, mi piaci così, iniziamo benissimo, quindi c'hai anche una clac dietro, insomma, in caso...
No.
Una sedia, ti mettono una sedia casomai, insomma, viene a mancare un attimo, no? Vabbè. Allora Gabriele, parliamo di questo tuo esordio, si chiama Il Grande Animale il libro, e insomma, giusto per introdurlo a chi ci sta ascoltando, è un libro che racconta la storia di questo Francesco Colloneve, professione imbalsamatore o tassidermista, magari poi ci spieghi la differenza se c'è tra le due definizioni, una storia che il tuo ufficio stampa definisce gotica. Certamente la morte nel Grande Animale è un elemento centrale che trova, insomma, diversi sviluppi, diverse declinazioni, e vorrei incuriosire un po' chi ci sta ascoltando, insomma, ad andare a leggere il tuo libro, chiedendoti che cosa ha attirato te prima di tutto verso questa storia, che cosa ti ha fatto dire, essendo appunto, lo ripetiamo, questo è il tuo primo libro, questo sarà il mio biglietto da visita verso la comunità dei lettori, voglio presentarmi così.
Ok, prendendo, diciamo, da prima, forse è stata una coincidenza che ci fossero i White Stripes prima, però Jack White ha due grandi passioni, almeno per quello che so io: le chitarre, è uno di quelli che se le monta da sé, le smonta, le crea dal niente, e gli animali impagliati, è un imbalsamatore Jack White, a quanto ne sa.
Quindi io lo sapevo, è incredibile questo. Sono un po' inquietato, te lo dico, mi sa che chiudo qua la telefonata, vabbè.
No, allora, sì, la mia intenzione, ma ora credo 4 anni fa ormai ho iniziato, credo, a lavorare sul libro, era quello di raccontare una storia che avesse come centro nevralgico una perdita, una scomparsa, un abbandono di una figura importante come quella del genitore, del padre, e però dando la possibilità al protagonista, al figlio, quindi a Francesco Colloneve, di crearsi da sé, di inventarsi una sorta di soluzione per sopravvivere alla sparizione, alla morte del padre, quindi che ci fosse un istante terribile, spaventoso, inquietante in cui l'individuo si trovasse a confrontarsi con la sua impotenza, ma che poi gli fosse concesso di architettare un grande escamotage per ritirarsi su, rimettersi in piedi e continuare a vivere.
Ok, ma dimmi un po', ma tra imbalsamatore e tassidermista c'è una differenza?
No, direi di no, nel senso che il tassidermista è colui che imbalsama essenzialmente gli animali, idem l'imbalsamatore, quindi no, direi che non
vengono usate a sinonimo.
Per sinonimi abbastanza, sì.
Beh, diciamo che gli aspetti legati a questa professione, tutte le pagine insomma che hai dedicato proprio alla tecnica di lavoro che utilizza Francesco Colloneve, è molto interessante. Hai dato l'impressione, o meglio, Francesco è riuscito a comunicare ottimamente insomma una certa padronanza con questo mestiere. Ecco, io non so da quanti professionisti del settore hai avuto qualche feedback, io non ne sapevo nulla e il tutto è stato molto credibile. Vorrei sapere un po' però come hai costruito questa parte, come ti sei documentato, sì. Se in realtà è una tua passione, insomma.
No, contro Jack White né so suonare la chitarra né metterei mai mano all'interno di un corpo cavo di un animale, non saprei assolutamente montare un preparato, quindi imbalsamare un animale. Condotto, come dire, un lavoro di prescrittura lunghissimo, ho trascorso diversi mesi senza mai mettermi neanche davanti al computer, ma solo trascorrendo giornate intere al Museo Regionale di Scienze Naturali qui a Torino, museo molto bello, e quindi camminando, passeggiando per i corridoi, per le sale, ammirando le teche, dall'uovo all'esemplare, non so, al volatile, all'orso, la tigre, l'elefante, e inizialmente chiaramente da parvenu, da neofita, quindi con poche competenze, gli esemplari mi sembravano un pochettino tutti quanti imbalsamati alla stessa maniera, e poi via via, formandomi anche una sorta di cultura da autodidatta, quindi sui manuali dell'Ottocento e il primo Novecento sulla tassidermia, ce ne sono 4-5 diciamo fondamentali sui quali mi sono dedicato. Ovviamente ho iniziato a farmi anche un occhio io, quindi mi rendevo conto di quando la lince era stata imbalsamata con secondo i crismi e quando invece magari quell'altro esemplare difettava nella dentatura o nel modo in cui erano stati posizionati gli arti. Quindi mi sono davvero creato una formazione mia, personale, teorica, su queste tecniche di imbalsamazione, perché appunto nel momento in cui nel romanzo il personaggio l'avrebbe raccontata, l'intenzione mia era che ci fosse un grande livello di verosimiglianza, sì. Quindi che davvero noi potessimo, che il lettore potesse davvero credere a quanto Colloneve gli stesse raccontando.
E in effetti è stato così, quindi tu insomma, diciamo, a un certo punto del pomeriggio, mentre tutti i tuoi amici andavano a fare un aperitivo, dicevi: scusate ragazzi, ma vado al museo a guardare gli animali imbalsamati, insomma, devono essere stati bei momenti, perché...
E a volte mi portavo anche appunto una ragazza dell'epoca, oppure un amico, per avere, come dire, quantomeno qualcuno al quale puoi dire: ah, ma hai visto questa coda è diversa dall'altra, è migliore questa.
Non l'avrei inquietata per niente, immagino, insomma, vabbè. Oh, ma no, è interessante questa cosa che mi hai raccontato, perché in effetti mi sento di dire che una delle caratteristiche principali del grande animale è proprio la lingua che hai utilizzato. Diciamo che c'è un'attenzione un po' in tutta la Corrara Narrativa.it. Questo non è il primo libro, insomma, che siamo andati a pescare. Mi sembra che la questione della lingua sia centrale, insomma, c'è una selezione di romanzi che hanno proprio nella lingua uno dei punti di forza, e soprattutto nella prima parte del libro usi un linguaggio che è ricco di arcaismi, che ricalca, io ipotizzavo, ma me l'hai confermato, probabilmente questi manuali, vecchi manuali che hai letto. Non so, hai usato parole come finanche, pugna, all'impiedi, malvezzo, chiedere venia, insomma tutte espressioni che in un romanzo del 2016 non sono facilissimi trovare. Quindi ti chiedo un po' il lavoro che hai fatto anche su questo aspetto del romanzo.
Sì, rispetto all'utilizzo appunto di arcaismi, leggevo anche Alessandro Beretta sulla lettura del Corriere, questa domenica ha fatto riferimento, ha definito così, diciamo, alcune scelte lessicali. Io credo che appunto la professione di questo personaggio grosso modo sia quella di dare una sorta di immortalità provvisoria agli oggetti sui quali lavora, e anche dal punto di vista lessicale, anche dal punto di vista della morfologia della frase, questi sono frasi piuttosto lunghe secondo la mia, diciamo, intenzione dovrebbero essere dei veri e propri gorghi all'interno dei quali il lettore dovrebbe finire, diciamo, incapsulato. La mia intenzione era anche dal punto di vista lessicale trovare certe parole a loro modo, forse già anche loro imbalsamate, e quindi che sin dalla terminologia noi potessimo davvero conoscere la psiche, la silhouette fisica, la lingua del protagonista.
Ha funzionato, in effetti ha funzionato, e mi ha colpito anche come invece poi diciamo un certo linguaggio viene utilizzato nelle parti che si riferiscono più proprio al lavoro di imbalsamazione, mentre poi quando vengono descritte, beh, soprattutto nella parte in cui il padre e il figlio, questo Francesco, fanno quel lavoro di recupero nella memoria degli episodi dell'infanzia, lì la lingua invece diventa più intima, più familiare.
Sì, era fondamentale che fosse così. Adesso non ricordo più, forse McCain, un scrittore mi sembra americano, diceva che scrivere romanzi è questione di politica estera, nel senso che vanno risolti dei problemi. Costantemente uno ha una serie di problemi, di contingenze che deve risolvere, e uno di questi era sicuramente trovare una lingua che potesse in maniera quasi come, non so, la lingua di una serpe biforcuta, essere doppia, e quindi quando Colloneve si dedica agli animali è chiaro che faccia riferimento a un certo tipo di vocabolario, quando invece fa opera di memoria, di ricordo col padre, e quindi ritorna all'infanzia e all'adolescenza, era fondamentale che linguisticamente il tratto fosse diverso.
Sì, anche perché poi diciamo quelle parti diciamo costituiscono un problema, nel senso, lo diciamo perché sennò non si capisce di cosa stiamo parlando. A un certo punto Francesco Colloneve e il padre si trovano in una situazione di convivenza forzata a causa della malattia proprio del padre, e a un certo punto fanno un lavoro di recupero di episodi, insomma, dell'infanzia di Francesco, in cui degli episodi dolorosi, per cui chiaramente per Francesco sono dolorosi, e la lingua traduce questa fragilità. Comunque immagino che anche per Francesco stesso, insomma, sia stato difficile andare a recuperare queste cose, questi episodi.
Sì, questo, diciamo che è un atto di memoria quasi da processo, diciamo che ciò che succede tra il padre e il figlio quando il padre è prossimo, diciamo, oramai alla morte, ed è evidente che la morte stia per arrivare, è un, come dire, quasi il contrario di un rito di iniziazione, cioè sì, un rito finale, è un rito finale nel quale il padre viene a, per sua stessa volontà quasi processato in qualche maniera dal figlio, il padre chiede al figlio di rievocargli tutte le occasioni nelle quali fu in qualche maniera violento quando lui era bambino, ragazzo. Il padre è un uomo rimasto solo, lasciato dalla moglie, e aveva, come dire, così imbastito una sua pedagogia per il figlio, che prevedeva diciamo l'opzione manesca il più delle volte.
Pedagogia basata sulle botte.
Sì, sulle botte. E quindi adesso, da, come dire, anziano e malato, vuole che il figlio gli ricordi perfettamente quelle cose, così che lui possa in qualche maniera fare ammenda, scusarsi.
Sì, espiare un po' le proprie colpe.
Sì,
è abbastanza, insomma, singolare appunto che la richiesta venga dal padre, sì, non sia Francesco, insomma, che va lì magari approfittando di un momento di debolezza, che della malattia, insomma, va lì per rinfacciare. È proprio invece una richiesta che viene dal padre. A proposito, volevo leggere proprio due righe, giusto per che descrive questo momento. Non è che con un sibilo mettesse in fuga tutti i bambini del quartiere, o che solo toccando le piante del balcone ne seccasse le foglie e i fiori come se le sue dita bruciassero d'incendio nero, o avvelenasse l'acqua del rubinetto con cui riempiva la bocca da mettere in tavola, la brocca da mettere in tavola. Non faceva nefandezze simili. Quando si metteva a riposare dopo aver pranzato, non è che mio padre avesse un labbro inferiore tanto lungo da coprircisi tutta la faccia per ripararsi dalla luce che penetrava dalla finestra. Era solo che mi picchiava. Allora, insomma, questa è la descrizione un attimo che Francesco fa del padre. Insomma, sempre di questo momento, diciamo la parte più intima del romanzo, in cui c'è questa convivenza forzata, come dicevamo prima, mi ha colpito un po', insomma, tempo fa abbiamo avuto ospite Marco Peano, no? Che immagino siate amici voi due, e tra i vostri romanzi, insomma, ci sono delle cose in comuni. Marco Peano, lo ricordiamo, è autore dell'Invenzione della Madre, uscito per Minimum Fax l'anno scorso, che abbiamo avuto ospite qua alla Colazione dei Campioni.
Un ottimo romanzo
che ci è piaciuto tantissimo, e insomma ci sono tante cose in comune in questi due libri, dal tema della malattia un po' anche all'espediente lavorativo che avete usato per, come dire, alleggerire il tema, no? In questo caso il lavoro di imbalsamatore, nell'altro c'era il lavoro in una videoteca, se non ricordo male, e c'è addirittura una scena che mi aveva molto colpito nel romanzo di Marco, e che in qualche modo, seppure appunto un po' diversamente, c'è anche nel tuo, ovvero il momento in cui il padre chiede a il figlio di andare a dormire con lui.
Sì, sei un attentissimo lettore. Sì, anch'io quando lessi il romanzo di Marco, credo il giorno stesso che era uscito il libro, poco dopo, quando mi ero imbattuto in quella scena, ricordo che appunto l'avevo poi sentito per dirgli: vedi che ho riconosciuto, come dire, un episodio davvero simile a quanto accade anche nel mio romanzo, che era già bello che è finito e consegnato e tutto quanto, però sì, anch'io avevo subito riconosciuto una grande somiglianza nella scena in cui lui, appunto, il suo protagonista prende posto nel piccolo letto in cui sta la madre, e quella invece del mio romanzo in cui stessa cosa fa Francesco Colloneve con il piccolo letto del padre.
Sì, è una scena molto forte, che in entrambi i casi sta un po', come dire, a significare un ultimo momento di contatto, anche, insomma, anche intimo, no? Anche fisico, sì, proprio.
Sì, sì, che passa attraverso quasi un contatto epidermico, una condivisione anche del lo spazio epidermico persino con il genitore, cosa che non è per nulla, diciamo, peculiare, cioè che è peculiare, scusami, che non è per nulla ordinaria, credo, quella di quindi stringere un legame anche fisico con
sì, il genitore. Sì. E invece, insomma, per dire qualcosa della struttura, insomma, stiamo parlando con Gabriele Di Fronzo del suo romanzo d'esordio Il Grande Animale, edito da Notte Tempo, e un libro che ha diviso in 125 capitoli per un corpus totale di 160 pagine, quindi insomma capitoli che per forza di cose alcuni sono molto piccoli, alcuni sono proprio formati da un'unica frase e c'è un effetto quasi di collage, no? E, tuttavia, nonostante questo, però, la narrazione rimane piuttosto compatta, il lettore non si perde mai, sa sempre, diciamo, in che direzione sta andando. E ti chiedo perché hai preferito questa forma, diciamo, a dei capitoli più lunghi, più lineari, e se questo tipo di montaggio corrisponde anche alla loro stesura, cioè se l'hai scritto in quest'ordine o poi dopo, insomma, in fase di editing l'hai rimontati.
Ok, diciamo che rispetto alle varie caratteristiche che può avere questo oggetto letterario qui, sicuramente la scansione così puntiforme dei paragrafi è una delle cose che lo connotano maggiormente. Il lavoro che ho fatto, che risale davvero la prima volta in cui mi si scrivere, quindi è, diciamo, fa parte della stesura originale, dell'intenzione originale, era quella di davvero assecondare, di sagomare qualunque cosa sarebbe entrato in questo libro facendola passare attraverso il protagonista. E dato che il protagonista è per indole, per professione, uomo come dire, ossessivo, dai tic ripetuti, dalla gestualità esatta e minuta, e che solo dopo aver assolto a un compito passa al successivo, anche dal punto di vista della scrittura, quindi della suddivisione in paragrafi, l'utilizzo delle frasi, tutto avrebbe dovuto rispettare questo, quindi il procedere doveva essere quello, molto rigido, molto rigoroso, in cui i paragrafi quasi come dei gesti potessero essere al loro modo autarchici, quindi bastare a loro stessi, ma poi venire in qualche maniera a trovare ancora maggiore forza e sempre più fecondi con il paragrafo che lo precedeva, con quello che l'avrebbe succeduto. Quindi è stato un lavoro importante quello, e soprattutto è stato il coefficiente di difficoltà maggiore è stato quello di dare unità a tutto, perché non doveva avere assolutamente un aspetto di puzzle in cui i pezzi stavano a fianco ma malmessi, in cui non c'erano rimandi, doveva essere veramente molto lineare e precisa la successione dei paragrafi.
E direi che ci sei riuscito molto bene, Gabriele. Io ti devo lasciare, tra pochissimo entra il GR da Radio Popolare, ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Ricordo ancora il titolo del tuo romanzo, Il Grande Animale, Gabriele Di Fronzo, editore Notte Tempo. Grazie ancora, in bocca al lupo.
Grazie a te, grazie mille.
Ciao, ancora. A presto, ciao ciao.
Ciao, ciao.
La colazione dei campioni.
E torniamo in diretta quando sono le 13:40. Questa è sempre la colazione dei campioni. Nella prima parte abbiamo fatto una bella chiacchierata con Gabriele Di Fronzo in merito al suo romanzo d'esordio. Romanzo d'esordio che si intitola Il Grande Animale, uscito per l'editore Notte Tempo. Nella collana narrativa.it a cura di Chiara Valerio, la scrittrice Chiara Valerio. Insomma, una collana piuttosto interessante, di cui questo è direi il titolo, almeno il terzo titolo di cui ci occupiamo qui alla colazione dei campioni. L'ultimo era a firma Ginevra Lamberti, che non troppo tempo fa uscì con il romanzo La questione più che altro. Grande attenzione per la lingua, insomma, come stiamo riscontrando, per cui vi consiglio di andare a dare una spulciata ai titoli usciti fino a questo momento. La colazione dei campioni continua con la musica, perché è uscito il secondo album delle Savages, si chiama Adore Life, uscito per etichetta Matador Records, è uscito il 22 gennaio, poco tempo fa, insomma l'avete già ascoltato da queste frequenze. Vi propongo la traccia d'apertura, una delle migliori per quanto mi riguarda dell'album delle Savages, si chiama The Answer. Anni di distanza da Silence Yourself, l'album di debutto delle Savages, tornano con questo bel Adore Life, uscito per Matador Records, e c'è anche l'opportunità di andare a farsi prendere a schiaffi in faccia dalle Savages anche qui in Italia, e più specificatamente il 13 marzo ai Magazzini Generali. Il 13 marzo è una data ricca di concerti. Qui a Bologna, allo Comedy, ci saranno i Public Service Broadcasting. Per cui io già sono in pieno conflitto interiore. Oh, inizierà domani a Bologna e durerà 3 giorni, 4, 5 e 6 febbraio, questa 3 giornate mini festival dedicato alle parole nel pallone, si chiama proprio Le parole nel pallone, 3 giornate di letteratura e calcio. Ed è un'iniziativa promossa dal laboratorio Cresce, dal collettivo universitario autonomo, autonomo, in collaborazione con la casa editrice Red Star Press. Festival che avverrà tra la scuola di lettere in via Zamboni 38 e il laboratorio Cresce in via della Cooperazione 10. Ed è un festival che si pone come obiettivo quello di andare ad analizzare il rapporto che c'è tra la letteratura e il mondo del calcio attraverso diversi protagonisti. E attraverso discipline. Andiamo un attimo a guardare il programma. Si inaugura alle ore 17 in via Zamboni 38 con Splendore e miserie del gioco del calcio, discussione su letteratura e pallone. Intervengono Darwin Pastorin, giornalista, Giancarlo D'Arcangelo, scrittore e giornalista. E poi proseguire alle 19, stesso luogo, con Gianluca Morozzi. Alle 20:30 uno degli ospiti, diciamo, principali o perlomeno tra i più conosciuti di questa rassegna, ovvero Gianni Mura, per un incontro che si intitola C'era una volta il calcio. Venerdì 5, sempre in via Zamboni, come narrare un pallone che rotola in rete, discussione con i portali Valderrama Magazine, Crampi Sportivi, Zona Cesarini e sportpopolare.it, con special guest lo storico calciatore militante Paolo Sollier. C'è anche una pericena, insomma, per quanto la parola possa farci venire alcuni crampi non sportivi in questo caso, cucinato dal social log di Bologna alle 20, sempre nello stesso luogo. Gran finale sabato 6 al laboratorio Crash. Anche qui diversi appuntamenti, incontri, cene e alle 22 il concerto con gli Statuto. Anzi, Statuto, Claxon e la ballotta continua. Per cui andate, mi sembra decisamente interessante questo piccolo festival Parole nel pallone. 3 giornate di letteratura e calcio, 4, 5, 6 febbraio qui a Bologna tra Lettere e il laboratorio Crash. Noi andiamo verso la conclusione con l'ultimo brano in scaletta di oggi, l'ultima novità musicale a firma di un'autrice, insomma, che è sulle scene da tantissimi anni. Si chiama L'amore devi seguirlo ed è la traccia che è anche il nome dell'album, è uscito per Santeria Audio Globe il 15 gennaio. Traccia che mi è piaciuta molto, per cui ve la propongo. Lei è Nada e poi torniamo in diretta per i saluti finali.
Di fiori, il mio amore temporale nel cuore. Nel cuore fatto di vetro come un diamante forte ma fragile. Che non si stacca mai, 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 che non si stacca mai. Femminile alla stazione. Mi piace l'amore, 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 l'amore, l'amore. Solo con il mio ragazzo, solo con il mio ragazzo.
Freschissima Nadia con Nada, con questo nuovo pezzo, nuovo album.
Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
Che è anche l'ultima traccia per la puntata di oggi della colazione dei campioni. Io vi ricordo ancora la nostra mail. La colazione dei campioni @ultimasigaretta.com. Se volete scriverci durante la settimana. La colazione dei campioni torna mercoledì prossimo, puntuale alle 13. Da Massimiliano Colletti è tutto. Un buon proseguimento con i programmi di Radio Città del Capo. Tra pochissimo Sound and Vision. Grazie.
Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place heaven only knows.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Times are getting hard, boys, money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave the this place.
Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.
Take my true love by her hand, lead her through the town.
Avete ascoltato La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone.
Goodbye to everyone.